questo messaggio intitolato Riempite questa valle di fosse è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Mario Branham il 9 giugno 1953 al Anfiteatro Roberts Park, Connersville, Indiana, Stati Uniti d'America. Sono molto felice di ascoltare quelle cose. Notate, dopo che me ne sarò andato da tempo da qui, voi ministri nelle vostre chiese sentirete di persone che verranno a dire: sai, questo mi è rimasto proprio. Ci sono molti di loro di cui non ricordo i nomi. Vedo che lui aleggia sopra di loro, nella distanza che c'è tra qui e tutti quelli che stanno in piedi sul palco. In mezzo si trova un punto buio. A volte noto il movimento, però non so dire chi è la persona. Vedete, è proprio così. Avviene specialmente quando sto sotto l'unzione, per cui non lo vedo proprio. Ebbene, se lui non opera subito, si sposterà da qualche altra parte. Vedete, quando poi mi trovo qui in piedi sul palco, sento che sta qui e poi se ne andrà. Lo vedrò sospeso, lo osserverò e andrà ad aleggiare su qualcuno. Vedete, allora apparirà una visione. So che ci sono tante e tante persone che non sono nemmeno mai state qui, né da qualche altra parte in questa fila, che sono state guarite qui. Qui dal palco non le menziono neppure, comincio solo di solito proprio alla fine del servizio. Pare che certe volte un grande tipo di fede si muove proprio da ogni parte, vedete? E ci sono molti che lo accettano, vedete? E in quanto alla tua guarigione, ebbene, io so che quando è morto, Cristo ha guarito ognuno di loro, vedete? Quindi l'unica cosa è che la tua fede lo creda soltanto. Poco fa ci fu un ministro che si avvicinò dove mi trovavo io e si presentò. Anche lui prega per i malati. Egli ha il caso di una bambina malata in una condizione molto grave. Dissi: fratello, vieni alla riunione. E aggiunsi: oggi ti potranno dare dei biglietti di preghiera. Questo pomeriggio, comunque, noi non ne avevamo distribuiti. E dissi. Al che lui rispose: fratello Branham, noi non vogliamo un biglietto di preghiera, vogliamo soltanto osservare l'ispirazione del Signore che ci conduce alla guarigione. Quell'uomo ha ragione, ha afferrato l'idea. È proprio quello che ci vuole, vedete? È l'ispirazione di questo che ti eleva su, fino a quel punto in cui vedi quello che Dio fa. Là c'è la sua presenza. Ora sapete che Dio entra in certi luoghi, poi sarà da qualche altra parte e si troverà da qualche altra parte. Lo sapevate? Non ho sentito molti amen, ma questa è la verità, vedete? Vedete? È la presenza del Signore, era là per sanare il popolo. È così, e il Signore incontrava Mosè nel mezzo, lo ricordate? Lo incontrava nel mezzo quando lui scendeva. Fratello Biller, nella mia chiesa una signora, la signora Weber, era in punto di morte a causa della tubercolosi. Si trovava in sanatorio nella fase terminale. L'avevano mandata perché morisse a casa, sostenendo che non c'era niente che potesse essere fatto per lei. È la signora Grace Weber di Jeffersonville. Lei abitava solo un po' più in là del tabernacolo, aveva 5 o 6 bambini piccoli. Dunque quella sera l'angelo del Signore venne a me e disse: va e di alla signora Weber, o piuttosto al signor Weber, di preparare le cose, perché resterà alla guida di quei bambini, dato che sua moglie se ne andrà. Ebbene, andai e lo riferii al signor Weber. Lo riferì alla sua bambina, la piccola Jean Rose, che adesso è infermiera, che a quel tempo era molto piccola, adesso è una signorina, è avvenuto più di 7 anni fa. Dissi: ora Jenny, tua madre sta per morire, le resterà da vivere solo breve tempo. E 3 giorni dopo quello, vennero delle signore della stazione ferroviaria del governo, dove lei lavorava, lei, Grace, La signora Webber disse: «Se solo riuscissi a fare in modo che il fratello Bill pregasse per me ancora una volta». Disse: «Ho visto mio cugino Opal essere guarito dal cancro quando il medico gli aveva dato da vivere fino al mattino. Anche sua figlia è infermiera». E quelle ragazze del governo che lavoravano con lei dissero: «In questo tizio non c'è niente», fecero, «non è altro che un ipocrita». Dissero: «Ecco che cos'è tutta questa religione, un semplice mucchio di fanatismo». A quel punto la signora Webber intervenne: «Guardate, io sto per morire, so che non riesco nemmeno ad alzarmi», fece, «ma non so di più», disse, «sono vissuta proprio qui nei pressi di questa città, sempre nelle vicinanze di quest'uomo, l'ho visto crescere fin da piccolo», disse, «lo conosco», fece, «se volete potete dire che è falso», disse, «ma io l'ho visto troppe volte, ho visto Dio guarire la gente», disse, «conosco la vita di quest'uomo e so che è la verità». E avvenne che l'angelo del Signore l'udì, e quella stessa notte stavo seduto sulla sedia in camera mia, dopo essermi alzato e aver bevuto un sorso d'acqua. All'incirca verso le 3 del mattino mi ero seduto sulla sedia e lo vidi entrare dalla porta. Egli disse: «Domani», era domenica, «andranno a prendere Miss Webber e la condurranno. Lei starà seduta sulla destra, distante in fondo al tabernacolo». Egli disse: «Io l'ho udita, tu dille che ho udito quello che ha detto, e dille che, così dice il Signore, lei vivrà e non morirà. Ecco, potete andare a trovarla se volete. È successo 7 anni fa. Molto bene, vedete, la sua presenza era lì, quando lei prese quello che era giusto, vedete, la sua presenza era là e lui la trovò. Così egli venne, mi riferì ciò che lei aveva detto a queste donne ed ebbe rispetto per lei, perché lei aveva avuto rispetto per quello che rappresentava Dio. Perciò Dio farà la stessa cosa a te, non per rispetto a me, ma per rispetto a Lui, a Cristo, a colui che morì per la tua guarigione. Se solo rispetterai Lui e la Sua parola, Dio realizzerà l'opera per te. Amen. Questo è vero». Ora stasera vogliamo parlare un po' dalla parola. Questo pomeriggio penso di aver gentilmente predicato perché lui avrebbe dovuto avere un attacco di cuore. Vidi mio padre venire, indicare il suo posto e riferirmi dove sarebbe stato e dove sarebbe andato. Un sogno? No, mentre sto in piedi a guardare queste cose vedo avvenire queste altre cose che succedono. Il giovane era robusto, in perfetta salute e tutto il resto, e qualche sera fa cadde disteso sopra il tavolo per un attacco cardiaco. E adesso, è vivo proprio per un pelo, vedete? Non c'è da pregare, è arrivata la sua ora e lui lo sa e dovrà andarsene, vedete? È mio fratello. Ora, se io fossi un guaritore, andrei a guarirlo, no? È di mio fratello che si tratta. Però non sono un guaritore. E se c'è un messaggio di incoraggiamento che potrei dirgli, andrei a dirglielo, ma la sola cosa che posso dire è che dovrà morire, perché è quello che Dio mi ha detto, vedete? E lui morirà, è vero. Quindi ora vedete per me che se io fossi un guaritore, Dio sa che di sicuro andrei a guarire mio fratello, sì signore, invece non posso farlo, ecco tutto. E Dio ha anche la sola cosa che so, è che lui potrebbe, come in passato Ezechia, voltare la faccia verso il muro e piangere, dicendo a Dio cosa avrebbe fatto, e Dio potrebbe risparmiarlo in quel modo. Ma quello io non lo so, sta tra lui e Dio. L'unica cosa che posso fare è consegnare il messaggio proprio come lui mi ha riferito. Ora voglio leggere da Seconda Re. Chi ama sentire l'antico sassafrasso, il pane di Gran Turco e di fagioli, simbolo della predicazione, vi piace? Proprio il vecchio tipo? Bene, ora non sono un grandissimo predicatore, ma mi piace semplicemente la maniera antiquata, cioè l'unica maniera che conosco. Essa mi ha salvato e io dico che farà bene anche a voi, vi salverà, non vi luciderà tantissimo, non vi vernicerà di bianco, ma vi laverà fino a imbiancarvi. Se voi, sì signore, io credo in una di quelle antiche religioni boschive dal cielo azzurro che uccide il peccato e che va bene. Credo che ci renda tutti uno in Cristo Gesù, Essa fa in modo che una veste di seta e una di calicò, cioè di cotone, si gettino a vicenda tra le braccia, chiamandosi reciprocamente sorella. Essa farà in modo che uno smoking e una tuta da lavoro si abbraccino forte, chiamandosi fratello. Quella va bene, ci renderà tutti uguali. Infatti ha salvato John Wesley, Dwight Moody, Sankey, Finney, Knox e Paolo e Pietro e Giacomo e Giovanni e tutti. Bene, per me è sufficientemente buono. Ecco tutto. Ora in Seconda Re al capitolo 3, cominciando col versetto 10. Leggiamo solo alcune parti qui della scrittura o piuttosto dei versetti. Metteremo a posto la fila di guarigioni il più presto che ci sarà possibile. Anzi, non la fila di guarigioni, la fila di guarigione al Calvario. Noi pregheremo per i malati. Questo era un gran giorno ai tempi di Israele, proprio un tempo di decisione, più o meno come quello in cui ci troviamo oggi. Un gruppo di persone disperse, scontente, ascoltate. E il re di Israele disse: ahimè, certamente, il Signore ha chiamati insieme questi re per darli in mano di Moab. Ma Giosafat disse: non c'è qui un profeta del Signore, in modo che per mezzo di lui possiamo consultare il Signore? E uno dei servitori del re di Israele rispose e disse: c'è qui Eliseo, il figlio di Shafat, che versava acqua sopra le mani di Elia. E Giosafat disse: la parola del Signore è con lui. Così il re di Israele e Giosafat e il re di Edom andarono a lui. Ed Eliseo disse al re di Israele: che ho io a che fare con te? Vattene dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua madre. E il re di Israele gli disse: no, poiché il Signore ha chiamato insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Ed Eliseo disse: come il Signore degli eserciti vive, davanti al quale io sto, sicuramente se io non avessi avuto rispetto alla presenza di Giosafat, il re di Giuda, io non riguarderei te né ti vedrei. Ma ora portami un suonatore. E avvenne che quando il suonatore cominciò a suonare, la mano del Signore venne su di lui. Ed egli disse: così dice il Signore, riempite questa valle di fossi. E così dice il Signore: voi non vedrete vento né vedrete pioggia, eppure la valle sarà ripiena d'acqua, e berrete voi e il vostro bestiame, le vostre bestie. E questa è però una cosa leggera agli occhi del Signore, egli distruggerà, vi consegnerà anche Moab nella vostra mano. E voi colpirete ogni città fortificata e ogni città scelta, e abbatterete ogni buon albero, fermerete tutte le sorgenti d'acqua, e rovinerete con pietre ogni buon campo. E avvenne che la mattina, quando era presentata l'offerta del cibo, ecco delle acque che venivano dal lato di Edom, e il paese fu ripieno d'acqua. Chiniamo i nostri capi solo un momento. Ora, Padre Celeste, la fede viene dall'udire, udire la tua parola. E ora, mentre leggiamo questo grande avvenimento nella tua parola, la gente si è riunita qui stasera, Signore, credendo che lo stesso Dio che stava coi profeti in passato, che era con Israele durante il cammino nel deserto, Daniele nella fossa dei leoni, i ragazzi nella fornace ardente, il figlio di Dio con gli apostoli lungo l'epoca, stasera è ancora lo stesso Dio. Ora noi preghiamo per una sua benedizione, per cui mentre noi poveri figli, indegni ma bisognosi, stiamo nella sua presenza, umilmente confessiamo i nostri peccati che abbiamo commesso. Chiediamo perdono e preghiamo Dio che se c'è qualcosa nelle nostre vite o tra noi, qualche incredulità che trattenga questa riunione stasera dall'avere successo, Dio ci perdoni ora. Noi preghiamo. Che lo Spirito di Dio possa fare in modo che stasera la riunione avvenga nel giusto modo, che voglia benedire la gente, sanarla, salvare i peccatori e ottenere gloria dal servizio e dai nostri sforzi. Poiché lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, tuo amato Figlio. Amen. Al tempo dei Giudei c'era stata una separazione tra il re di Gerusalemme e il re di Giosafat, che era il re di Giuda. Così avvenne con le chiese. In quanto fino a che nella chiesa noi avremo di queste divisioni, non saremmo mai uniti. Gli indiani persero questi Stati Uniti a favore del popolo e bianchi perché erano divisi e disorganizzati. Essi avevano delle lotte tribali. Se si fossero uniti, avrebbero mantenuto la loro terra. Se c'è un popolo per cui mi sento dispiaciuto è quello indiano, il quale è il vero americano, mentre noi invece non lo siamo, noi siamo immigrati. L'americano per cui Dio fece l'America è lui. Di recente ho tenuto una riunione per loro a Carlsbad, a una tribù di cui, scusatemi, non ricordo il nome, sono gli Apache, a San Carlo, in Arizona. Non dimenticherò mai quella sera. Era la prima volta che io avessi mai pregato per degli indiani. Due di loro passarono e il Signore rivelò cosa in loro non andava e dissi: Signore, se tu li guarirai, io andrò nella loro riserva. E lui lo fece. Il missionario mi fu di grande aiuto affinché io lo facessi, così mi recai fino alla riserva. Quella sera c'erano radunate forse più di 20.000 persone. Avevano costruito un palco come questo, proprio davanti a una chiesetta, illuminato da riflettori. Era lo spettacolo più bello che avessi mai visto. Vedevo tutto intorno quei piccoli fuochi formati qua e là, dove gli indiani sedevano sulle loro piccole coperte e intorno ai loro piccoli, i lattanti e tutti gli altri e gli anziani fumavano delle lunghe pipe e conversavano. E quando andai per parlare, ora l'indiano è un uomo davvero strano che, beh, ti starà ad ascoltare ma non prenderà la sua decisione finché non ne sarà sicuro. Qualche tempo fa Billy Paul ebbe un'esperienza con uno di loro. Gli avevo detto: Billy, distribuisci quei biglietti di preghiera, dagli alle persone gravemente malate. Ci sono persone che hanno il mal di testa o il mal di denti e persone morenti di cancro. Dalle a chi è veramente malato. D'accordo, fece lui e andò. Questo è avvenuto a Phoenix. Mentre lui distribuiva i biglietti di preghiera, si fece avanti un indiano che, battendogli sulla schiena, parlò dicendo: io malato. Lui domandò: bene capo, che cos'hai? Lui replicò: io malato. Al che Billy si girò e gli si allontanò. Il capo continuò a seguirlo con le mani dietro di lui. Presto, vedendo che i biglietti di preghiera diminuivano sempre di più, gli bussò allora di nuovo sulla schiena. Quello si girò e domandò: che cosa c'è, capo? Io malato, fece lui. E Billy disse: capo, devi dargli a queste persone che sono malate gravemente. Fece: tu di cosa soffri? Io malato, esclamò. Poi Billy proseguì per un altro po' e quello lo afferrò ancora. Erano rimasti solo due o tre biglietti preghiere. Billy disse: capo, di che cosa soffri? Io malato, fece lui. Billy disse che a quel punto scrisse sul biglietto di preghiera: io malato, sapete, così, io malato. Lui stava male, non voleva dire cosa aveva, ma la sola cosa che sapeva, forse tutto quello che era in grado di dire, che qualcuno gli aveva detto di dire, sapete, era: io malato, ed era tutto quello che riusciva a dire. Una volta ne convertì uno che non sapeva come giubilare, conoscendo infatti solo due parole, che erano luglio e agosto, e si mise a gridare il più forte che poteva: luglio, agosto, luglio, agosto, luglio, agosto. Era tutto quello che sapeva, le sole parole che sapeva pronunciare, ma stava giubilando proprio quanto noi. Sì, è vero, egli dava gloria a Dio nel solo modo in cui sapeva esprimerlo. Così quella sera parlai alla riunione di San Carlo. Dissi: mi dispiace per voi, penso sia una macchia sulla nostra bandiera mandare denaro in Bretagna in giro. Non sono i poveri a riceverlo. Io non sono né democratico né repubblicano, sono un cristiano, vedete? Perciò ora lasciate che però vi dica che tutto questo è assurdo. Mi trovavo proprio là a vedere, mi trovavo proprio là. Il re mi aveva mandato a chiamare ed ero andato. Mi ero recato nel suo palazzo e via dicendo. Da quello che so, quelle persone sono mezze morte di fame, non ricevono quei soldi. La Russia vi spazzerà ben presto, così come fece il Giappone. Perciò, fratello, io sono per tenere l'America in America, dove le aspetta. Lascia che te lo dica, amico. Quando andai laggiù, notai quei poveri indiani, alcune centinaia dei quali muoiono ogni anno perché ricevono solo pochi centesimi al mese, o la pensione di mensile di qualche dollaro, e non riescono a viverci. E inoltre loro vanno in giro, allevavano le pecore, ma gliele hanno tolte tutte, non so cosa facciano. Questa gente ha freddo, muore di fame e tutto il resto, e penso che sia una vergogna. Sì, io sono dalla parte dell'indiano. E poi dissi: ora io non posso farci niente, sono un semplice cittadino. Dissi: i nostri padri vi hanno confinati e altro, e vi hanno tolto quello che avevate, prendendovi i vostri territori di caccia. L'uomo bianco è assassino fin da origine. Egli andava a sparare al bufalo non proprio per mangiare, ma per vedere quanti ne riusciva a uccidere. Quella è la maniera corretta. Sono stato guardia caccia qui nell'Indiana per almeno 7-8 anni. So che è la verità. L'uomo bianco non convertito non è nient'altro che un assassino, che ucciderà proprio tutto quello su cui riesce a mettere le mani. Sparerà solo per vedere se è capace di sparare. Quello che è penetrato a fondo, fratello, è questo Vangelo di cui vi stavo parlando. Qui è la verità, è giusto. Se le leggi stabiliscono 5 scoiattoli, lui ne prenderà 6, 7, 8, 10, se li riesce di prendere, è vero. Ora so che la sua natura è così, l'indiano invece no. Se ne cattura uno e un altro più grosso, pur avendone 2 ne libererà uno e si terrà l'altro. Egli è un ecologista, cioè uno che rispetta l'ambiente. Ma ora comunque, dissi, vi hanno confinato facendovi ritirare sempre di più. Ecco cosa vi hanno fatto, vi hanno trattato ingiustamente. Ma aggiunsi, io non posso farci niente, sono leggi di questa nazione. Ma dissi, stasera cercherò di parlarvi di qualcuno che vi darà il giusto tipo di trattamento, e cioè Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dissi, egli morì per salvarvi, proprio come è morto per salvare tutti gli altri. E aggiunsi, naturalmente avete il diritto di dubitarne proprio ora, immagino, ma se Dio prova che quanto vi dico è la verità, bene, allora non avete più modo di dubitare ancora. Così diedi le disposizioni per una fila di preghiera. Di solito, se disponi una fila di preghiera senza biglietti, sai che ottieni una confessione. Perciò quindi non avevo nessun biglietto di preghiera. Così entrai solo con alcuni minuti in anticipo e dissi: noi abbiamo biglietti di preghiera, quindi quanti vogliono si preghi per loro, alzino la mano. C'è un solo interprete, nessuno alzò la mano. Dissi: tutti quelli che vogliono si preghi per loro si mettono in fila in questa direzione. Nessuno si mise in fila. Ebbene, allora il missionario ritornò nella chiesetta e fece uscire delle donne che erano là dentro, e tutti loro uscirono. Donne, voi dovreste vedere quei lattanti indiani che sono tra i più graziosi. Ma quel che non riesco a capire è che lì tenevano tutti appesi su degli attaccapanni, e tutti loro avevano esattamente lo stesso aspetto. Come potessero riconoscerli io non saprei. E io, ogni piccolo, penzolava sulla schiena di lei. Il bambino non piangeva né niente, se ne stava solo là. Mentre giocavo con uno di loro, si avvicinò la signora e le parlai. Cercai di conversare con lei per qualche momento. Vidi che aveva una malattia venerea, non perché fosse immorale, bensì per la condizione in cui doveva vivere. Dissi allora: si tratta di una malattia venerea. L'interprete lo disse e lei si girò a guardarmi, e quegli occhi scuri si spalancarono. Lei guardò la signora dietro e l'interprete disse: è vero? Sì, ma come lo ha saputo? Vedete, ecco cosa voleva sapere. Dissi: ora lei non è una donna immorale, lei è fedele, ma si tratta della condizione in cui deve vivere. Era comunque una malattia venerea. Così interrogò l'interprete, che poi mi domandò se Dio l'avrebbe guarita. Sì, risposi, se lo credi. Allora dovetti pregare per lei. La successiva, aveva il glaucoma agli occhi, che tra gli indiani è molto comune. E quella che venne dopo fu una ragazzina, la quale era sordomuta. Dissi: ora la bambina è sordomuta. Tempo fa ha avuto la febbre che l'ha resa sordomuta. E la madre del piccolo: è vero, è esattamente giusto. Al che domandai: credi che Dio guarirà la bambina? Sì, lei credeva. Allora chiesi al Signore di sanare la bambina. Quando terminai, battei le mani, lei, quella ragazzina, si girò e mi fissò. Dissi: puoi udirmi? L'interprete cominciò a parlarle e lei poteva sia sentire che parlare. Prese a mormorare qualcosa. Dissi: fra un po' parlerà meglio. Lei fece Il suo parlare ora migliorava. Così era. Poi il successivo della fila era un bambino strabico. Tutti potevano vedere che aveva gli occhi storti. Ancora non avevo visto Dio respingere uno strabico, mai. Poi pensai quindi cosa fare, mi faceva una tale impressione vederlo. Tanti e tanti anni fa, quando la piccola Sharon, la mia piccolina, stava morendo in ospedale, la poverina soffriva molto duramente. Quando la presi, i suoi occhietti azzurri erano storti, e vedere un bambino con gli occhi storti mi uccide proprio, ci penso. Sapete, a volte per trarre il profumo dal fiore dovete schiacciarlo, vero? Là, quel piccolo alzò lo sguardo, i capelli che pendevano, arruffati come una criniera, mi fissò da un visetto rosso, lo presi e pensai, ora, se Dio lo farà davanti a questi indiani, questo renderà onore. Appoggiai il piccolo a me e dissi, Dio caro, per favore, abbi pietà, ti prego affinché tu guarisca il piccolo e riceva onore davanti a questo popolo, in modo che io possa parlare loro del tuo amato figlio. Naturalmente l'interprete non lo stava traducendo. Essi stavano proprio là in piedi a osservare e mi resi conto che Dio aveva guarito il bambino. Dissi, ora, prima di togliermelo dalla spalla, dissi, ora fateli guardare tutti in questa direzione. Guardarono in quella direzione. Dissi, ora se Dio guarisse questo bambino agli occhi storti, voi crederete? Si guardavano l'un l'altro, sapete, non dicevano una parola. Girai il mio viso intorno così e i suoi occhietti erano normali, quanto quelli di chiunque altro qui. Oh, parlate della fila di preghiera, ne tenni veramente una in pochi momenti. Ci fu un fuggi-fuggi mentre la polvere si sollevarono e dovettero gettare via. Quanti conoscono il reverendo Jack Moore? Immagino alcuni di voi, Gordon Lindsay e altri lassù. E così si svolse la fila di preghiera. La prossima donna anziana di questi indiani, dopo che avevano avuto difficoltà per riportare la calma, lei aveva per grucce due bastoni di scopa o di altro tipo di legno, sopra cui avevano avvolto degli stralci. Sembrava avere circa 75-80 anni, aveva lunghe trecce che pendevano e degli oggetti di cuoio attaccati sui capelli. Doveva essere lei la prossima della fila, ma su quel pacco si accalcavano e si spingevano. Un gruppo di indiani si era alzato per farli mettere giù e allora un giovane indiano fece un balzo saltando sul palco e il prossimo sarebbe stato lui, al che il fratello Moore non riusciva a dirgli di stare indietro e dire che il fratello Moore è una specie di irlandese basso e robusto. Egli lo afferrò per le costole e lo riportò indietro per permettere a questa donna di farsi avanti. La prossima era lei. Ed eccola perciò arrivare, la poveretta che usava queste grucce a causa dell'artrite, che come sapete riduce così malamente. E sia benedetto il suo vecchio cuore, spero un giorno di incontrarla nella gloria. Quando mi giunse proprio vicino così, la vecchia mamma alzò lo sguardo a me, la faccia solcata da rughe enormi e profonde, le lacrime scorrevano giù lungo quelle rughe profonde. Quanti giorni duri su quel deserto! La vecchia mamma probabilmente aveva cullato i suoi piccoli tante volte ed erano vissuti per mezzo di qualunque cosa riuscissero a prendere. Lei mi guardò su, così, e le sue labbra tremavano. Gentilmente sorrise, battendo i suoi occhi, si allungò a prendere in mano l'una e l'altra gruccia. Me le porse, si raddrizzò e se ne andò camminando per uscire dal parco così. Cos'era? Non aveva chiesto di pregare per lei. Dio l'aveva ricompensata per la sua fede. Ancora una cosa su quella riunione indiana prima di concludere. Era tardi, si erano fatte le 3 del mattino. Notai la condizione degli indiani che passavano, i quali erano bagnati fradici. Che cosa succede? Domandai. L'interprete disse, prima pensavano che fosse falso, ma fece ora usciranno dal deserto e andranno a prendere i loro cari. Qui il passaggio del fiume è a circa 35 chilometri. Siccome non vogliono perdere tempo per attraversare, vengono direttamente passando dal fiume insieme a loro. Così. Perciò dunque guardai la fila che passava e c'era là in piedi un tale enorme, un indiano d'aspetto robusto. Le labbra molto azzurre. La mattina nel deserto fa freddo e lui stava proprio tremando. Guardai, aveva un asse grande e largo, con un bastone in una direzione e uno in un'altra, e là era disteso un indiano con le mani su questo bastone e le gambe sull'altro, e un altro uomo lo trasportava. Non c'erano le tighe, per le tighe usavano loro proprio quello. Parli inglese? Gli domandai. Poco, fece lui. Dissi: non hai paura di prendere una polmonite? No, Gesù Cristo si prende cura di me, io trasporto mio padre. Fece: oh, è così. Dissi: credi che se io dico a Gesù di guarire tuo padre guarirà? Sì, è per questo che l'ho portato. Dissi: passate. E mentre lo faceva imposi le mani sul vecchio. Dissi: Dio caro, qui giace un vecchio padre zoppo, colpito dalla paralisi. Feci: abbi pietà di lui. Dio è sano, prego nel nome di Gesù. Dissi: ora continua a portarlo, come tu credi così sarà. Ne portai un altro e venne il prossimo. Ero così stanco che a malapena riuscivo a reggermi in piedi. Udì qualcuno gridare. Guardai, il vecchio aveva l'asse sulle spalle e procedeva facendo cenni a chiunque, così mentre camminava. Che semplicità! Ma voi cercate di capire come avviene, ed è questa la ragione per cui lo mancate. È vero, essi credono proprio semplicemente. Ora, questa è la semplicità della fede. Israele, invece, a quei tempi si era allontanato da Dio e la fede era molto rara. C'era dunque Giosafat, il re di Giuda, che era un uomo giusto. Ed egli andò da re Acab, di cui sapete quanto fosse malvagio, riguardo al quale il profeta Elia aveva profetizzato a proposito del giardino che era stato preso per mezzo di Izebel. Essi avevano ucciso Nabot e preso la sua vigna. Elia disse: i cani leccheranno il tuo sangue. Un profeta mandato da Dio gli aveva riferito che i cani avrebbero leccato il suo stesso sangue, perché in seguito a un imbroglio avevano preso la vigna di questo uomo giusto. E qui ecco farsi avanti suo figlio Geroboamo, che ha preso il posto di suo padre ed era un uomo molto malvagio, che adorava ancora gli idoli di sua madre Izebel, una piccola principessa egiziana. Si erano sposati fuori dai loro ranghi. Ecco cosa si era fatto. Questo avverrà anche nella vostra famiglia. Sposatevi tra increduli e guardate cosa succede. Perderete proprio là la vostra vittoria. Fate dunque attenzione. Quando andarono, Giosafat commise il suo errore alleandosi con una persona simile, un incredulo. Si mise nello stesso guaio nostro. Quando durante la seconda guerra mondiale ci alleammo con la Russia e mandammo loro tutti i nostri aerei e il resto. Ora li riporteranno indietro in volo contro di noi per spararci, vedete? Come possono due camminare se non vanno d'accordo? Non abbiamo voluto accettare che fosse predicata la croce di Cristo. E ora abbiamo una croce doppia, è esattamente vero. La stessa cosa ebbe luogo là. Giosafat andò col re di Gerusalemme, re Geroboamo, per uscire a far guerra coi re dei Filistei o piuttosto dei Moabiti. Andarono 7 giorni. Ora guardate, tutti legati dagli affari, non si fermarono a consultare Dio. Quando stasera venite alla riunione, se siete malati, siete venuti a dire: ora padre, ci andrò, ti chiedo di avere pietà di me e lasciare che la mia fede stasera aumenti, al punto in cui io possa credere il tuo figliuolo ed essere guarito. Hai pensato di pregare quando hai sentito che la riunione doveva essere qui a Cornersville? Hai pregato, sei andato in giro dai tuoi vicini e tenuto piccole riunioni di preghiera. Abbiamo dimenticato quelle cose ed ecco perché ci siamo messi nei guai. Per 7 giorni si addentrarono nel deserto, non avevano alcuna bussola, arrivarono a scoprire di trovarsi nei guai e andarono a consultare Dio. Tutto il rifornimento dell'acqua era stato interrotto. Questo è quello che succede oggi alla Chiesa. Il rifornimento d'acqua si è interrotto nel tentativo di far continuare la Chiesa senza il soprannaturale, nel tentativo di far continuare la Chiesa proprio nel suo naturale. Sì, è cercato di seguire il modello delle altre Chiese del mondo. Per questa ragione non abbiamo più le benedizioni che avevamo una volta. Qualcuno disse: io camminerei a piedi scalzi sulle pietre per arrivare a un buon nuovo risveglio dello Spirito Santo vecchio tipo. Che succede? Dio è ancora Dio. Se non lo hai consultato recentemente, preghiamo. Quella è l'ultima maniera di trovarlo. Una volta cantavamo un breve coro. Preghiamo, preghiamo, l'unico modo di arrivare alla terra di sopra. Preghiamo, preghiamo, la preghiera della fede porterà giù le benedizioni di Dio. Ecco l'unico modo per farlo. Molto bene, ma essi erano andati senza aver consultato Dio e scoprirono che il loro rifornimento d'acqua era stato interrotto. Dovevano morire in mezzo al deserto. Così capitò che ci fosse religione sufficiente in uno di loro, che pensò di consultare Dio, e questi era Giosafat, il re di Giuda, un uomo giusto. Egli disse: se da qualche parte c'è un profeta del Signore, potremmo consultare questa cosa. Era piuttosto tardi per pensarlo allora, no? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose saranno sopraggiunte. Disse: non ce n'è uno da qualche parte? E uno dei suoi servitori venne e disse: sì, qui c'è Eliseo che versava acqua sulle mani di Elia. Oh, ogni tanto strofinatevi un po'. Ricordo che una sera dissi: tutti voi cristiani vi mettete dove sono i peccatori, questo vi conteggerà proprio come vaiolo. Circa due sere dopo di quello, nella stessa tenda di risveglio, quando ritornai di nuovo nei risvegli battisti, questa piccola donna si alzò, coi capelli pettinati all'indietro, la faccia scivolosa, luccicante come la sfoglia di una cipolla. Disse: ho sentito predicatori dire che a starci così vicini ci si dovrebbe strofinare. Disse: Dio sia benedetto, da me non ci si strofina. Fece: ho pagato lo stesso prezzo di tutti gli altri, l'ho ricevuto. Io pensai: oh, me ne starò zitto. È vero, non si strofina via, devi volerlo ricevere. Ma Eliseo aveva versato acqua sulle mani di Elia. Che profeta meraviglioso! Aveva una doppia parte. Mi piace il simbolo di questo Elia e Eliseo. Raffiguriamolo un minuto. Guardate, Elia, il vecchio profeta, rappresentava Cristo. Eliseo, il giovane profeta, la Chiesa. Egli rappresenta la Chiesa. Ora voglio che notiate il loro viaggio, quando cominciarono. Quando Eliseo trovò Elia, lui lavorava nel campo. Prese il suo mantello e lo gettò su di lui e disse: seguimi. Uccise il bue, fece un banchetto per i poveri e seguì Eliseo. E quando Eliseo disse: devo salire a Dotan, quando dunque andò, prese a salire e parlò al giovane profeta dicendo: resta indietro. Qui il fratello Brana dice: Elia invece di Eliseo. Egli disse: come il Signore vive e la tua anima non muore, io non ti lascerò. A me questo piace, stare proprio con questo. E lui continuò a salire. Ed egli disse: ora resta qui, devo andare fino alla scuola dei profeti. Seconda fase del viaggio. Prima fase, la fase di Martin Lutero. Prima fase del viaggio. La seconda fase era la scuola dei profeti. E lì andò lassù e disse a Eliseo: ora resta qui, ti prego, perché il Signore mi chiama al Giordano. Ma Eliseo era veramente un profeta e disse: come il Signore vive, la tua anima non muore mai, io non ti lascerò. Mi piace questo. Seconda fase del viaggio, su, Dio l'ha fatto sempre. Notate poi, lui dice: andrò al Giordano. Ed Eliseo, alcuni dei profeti di là della scuola dissero: sai che oggi il maestro ti sarà torto? Egli disse: lo so, ma state zitti. Sapeva cosa avrebbe avuto luogo, perciò lo seguì. Ed egli scese al Giordano, simbolo perfetto della Chiesa. La prima fase del viaggio fu la giustificazione per mezzo di Martin Lutero, Dota. La seconda fase del viaggio fu con John Wesley, alla scuola dei profeti, la santificazione. Ora egli va al Giordano, il momento della morte. Giordano significa morte, passare oltre. Entriamo fuori da tutte le epoche della Chiesa. So che qui ci sono metodisti, battisti e tutti. Non ho alcuna cosa contro di voi. Dio conosce il mio cuore, siete miei fratelli, come tutti gli altri. Io stesso sono un membro della Chiesa Battista, ma ho trovato solo qualcosa di buono. Sto cercando di dirvelo, qualcosa che si insinui un po' più in profondità. Tu dirai: è più profondo? Certamente. E va ancora più profondo, non induritevi. Nell'antico viaggio dei figli di Israele, ogni volta osservavano la colonna di fuoco, è vero? Quando quella colonna di fuoco si fermava, loro si fermavano e costruivano sotto di essa. stavano sotto il fuoco e inoltre c'erano migliaia di sacerdoti. Osservatelo, ogni volta che la colonna di fuoco si spostava, sia che fossero le 10 del mattino, le 10 della sera, ogni volta che c'era, queste trombe squillavano, Israele sgombrava il campo e seguiva la luce. È vero? Molto bene. Nella fase del viaggio, ovunque la colonna di fuoco andava, Israele la seguiva. Se andava in questa direzione, essi andavano in quella direzione. Se andava in quella direzione, andavano in quella direzione. Che fosse a destra o a sinistra, essi continuavano a seguirla. Notate che bel simbolo. Nella prima riforma ci fu un umile uomo di nome Martin Lutero, che ebbe i suoi occhi aperti nella scrittura. Lui sapeva che il giusto vivrà per fede. La colonna di fuoco cominciò a muoversi fuori da quei 1500 anni di epoche oscure e Martin Lutero vide la colonna di fuoco muoversi, suonò la tromba del Vangelo e andò via con essa, sotto la quale si costruì. Ma la cosa che avvenne fu che Lutero organizzò la chiesa. Questo ferirà, ma fratello, proprio come mia madre, che penso sia qui stasera, quando ero piccolo e dovevamo mangiare, prendeva le pelli con della polpa attaccata che ricevevamo dal negozio e le metteva in un tegame con del pane, lo rendeva in modo da ricavarne dello strutto, a cui ci mescolava della farina e ne faceva dei pasticcini. Non so se sapete cosa sia o no, la cosa più spaventosa era che ogni sabato sera dovevamo prendere una gran dose di olio di ricino. Non riesco quasi neppure a pronunciare la parola, io mi tappavo il naso, mi andavo di traverso, dicevo, mamma, non riesco proprio a prendere quella roba, mi fa stare così male. E lei replicava, caro, se non ti fa star male, non ti fa nessun bene, perciò ora stasera dirò la stessa cosa, se questo non ti fa proprio bene non ti fa star male, forse non ti sarà di aiuto. Molto bene. Dio non ha mai trattato con le organizzazioni, Dio tratta con uomini. Lo Spirito Santo non è sceso sulle organizzazioni, è sceso su uomini. È vero, notate, la prima organizzazione di chiesa fu la madre chiesa, la Chiesa Cattolica, e tutte le altre hanno figliato da lei. Ora però la parola chiesa significa i chiamati fuori, separati. Ora notate, quindi, Lutero, il modello, organizzò la chiesa luterana e un giorno la colonna di fuoco se ne andò. Lutero era così organizzato e aveva i suoi riti e altro che non riuscì a spostarsi con essa. Poi in Inghilterra ci fu un'umile persona di nome John Wesley, il quale vide muoversi la colonna di fuoco, andò via con essa e predicò la santificazione. Lutero non aveva potuto predicare la santificazione dato che aveva predicato la giustificazione. Perciò Wesley cominciò a predicare la santificazione e se ne andarono. Il fuoco continuò a spostarsi. Ebbene, dunque, per prima cosa sappiate, Wesley diventò così organizzato che dovevi essere un metodista wesleyano, altrimenti non eri niente, non eri compreso. È vero. E allora da lì fuoriuscirono questi piccoli affluenti. Un giorno la colonna di fuoco cominciò a spostarsi e i gruppi pentecostali la videro. Wesley, infatti, non aveva potuto prendere il parlare lingue, i doni dello spirito e il resto. Egli doveva fermarsi là, avevano insegnato contro di questo. Così si organizzò tanto fermamente che non riuscì a muoversi e la colonna di fuoco continuò a spostarsi lontano da lui e con essa si mostrano i pentecostali. È vero, ma ora qui dunque i pentecostali si sono organizzati così fermamente che la colonna di fuoco si è spostata ancora e loro non si possono muovere. È proprio esattamente vero. Amen. Ma fratelli, il fuoco di Dio si muove proprio lo stesso. Proprio lo stesso, è Dio. Guardate qui, Mosè, colui che ha dato la legge, era la chiesa organizzata. E Mosè, colui che ha dato la legge, glorificò se stesso al posto di Dio. Non gli fu permesso di portare i figlioli oltre il Giordano. E la chiesa oggi sta glorificando se stessa. Appartengo alle assemblee, faccio parte della chiesa di Dio, io appartengo a questo, a quello, a quell'altro. Che cosa sei tu comunque? Proprio così, è la verità. Ora ci sono dei bravi uomini, ognuna di esse. Noi siamo fratelli, analizziamo questa cosa. Ma guardate, un uomo che era stato sempre con loro, Giosuè, un simbolo dei segni e dei prodigi, fu a lui che venne permesso, non al gruppo di chiesa, non all'organizzazione, ma a Giosuè fu spinto fuori e portò i figli di Israele al di là del Giordano. Proprio così, amen. notate, torno al mio passo della scrittura, mi sento come se stasera io potessi predicare, guardate. E io, guardate qui, quando lui andò nel primo viaggio, quando ebbe trovato la chiesa, la prima fase giù, c'era stata la giustificazione, John Wesley, volevo dire l'epoca di Lutero, nella seconda fase la scuola dei profeti, santificazione, l'epoca di Wesley, scuole, organizzazioni e via di seguito, la terza fase i pentecostali al di là del fiume. Notate, quando lui arriva là, davanti a lui c'era il Giordano, si tolse il mantello, colpì l'acqua e passò. Egli gli disse, ora voi che siete passati oltre, mantenete l'occhio su di me. Ora dopo che sei passato attraverso e separato tutto e diviso te stesso, tieni l'occhio su di me. Abbiamo troppi cristiani strabici, cioè dagli occhi storti, se volete prenderla in quel modo. Un occhio è su Cristo, l'altro sul mondo. Smettetela, guardate solo a Lui. Vedrò cosa ne dice a riguardo il mio vicino, vedrò cosa dice questo tale. Che cosa ti importa di cosa dicono? Non ti salvano loro, ti salva Dio, mantieni il tuo occhio su di Lui. Essi andarono al di là del fiume, tu dirai, che cosa chiederai? Vorrei avessimo tempo per approfondire prima di questo la legge dell'adozione. Il pentecostale nacque, è vero, come figlio, ma quello stesso figlio che era nato in una famiglia doveva essere pure adottato. È vero, ed ecco dove tu, amico, hai mancato la tua chiamata. Quando arriva il momento dell'adozione, se il maestro privato, cioè il precettore che aveva cresciuto il bambino, trovava che il bambino non era meritevole, lui restava pur sempre assolutamente un figlio, però mancava la propria adozione. Se invece veniva adottato nella famiglia, allora era pienamente autorizzato, per cui ogni assegno che firmava era proprio altrettanto buono di quello che firmava suo padre. Ecco cosa succede oggi, fratello. La Chiesa dovrebbe essere adottata proprio ora, per essere portata pienamente nel favore di Dio. Invece il fatto è che per i nostri alti e bassi, dentro e fuori, e su e giù e dentro e fuori, Dio quasi non riesce ad avere la minima fiducia in noi. Un giorno appartengo all'assemblea, il giorno appresso faccio parte di qualche altra cosa, il giorno successivo sono metodista e un battista, il giorno dopo hai portato il tuo documento di chiesa e ogni gruppetto che entri nel gruppo e adesso sono un battista e per prima cosa sappi qualcuno mi fa arrabbiare, i diacono mi mettono a litigare con me, il pastore dice qualcosa che non credo, prendo il mio documento e volo dal metodista, se il metodista non va lo prendo e vado alle assemblee o vado alla chiesa di Dio. Hai trasportato i tuoi documenti al punto che si sono sgualciti. Fai in modo che il tuo nome sia scritto nel libro della vita e scordatelo, proprio così. Io sono nella famiglia Branham da 44 anni e non mi hanno mai chiesto di far parte della famiglia. Ci nacqui dentro. Sono un Branham per nascita e tu sei un cristiano per nascita. Alleluia! Non ti unisci alla famiglia di Dio. Nella famiglia di Dio ci nasci. È così, molto bene. Notate, egli disse, chiedimi ora quello che vuoi e te lo darò. Osservate, lui non ebbe timore di chiedere, disse, voglio una doppia parte del tuo spirito. Amen, mi piace questo. Chiedete con abbondanza, chiedete grandi cose, credete grandi cose. Disse, una doppia parte del tuo spirito. Lui disse, hai chiesto una cosa difficile, ma non di meno, se mi guardi mentre me ne vado, l'avrai. Oh, vi dirò, lui aveva un pensiero solo, quel profeta non poteva uscire fuori dalla sua vista, rimase proprio con lui a osservarlo. Egli continuò ad andare su per il monte, giù per la valle, su per il monte, giù per la valle, ma quello manteneva il suo occhio su quel profeta. Dopo un po', arrivarono fino in cima al colle e giù dal cielo giunse un carro di fuoco che li divise. Elia saltò sul carro, guardò indietro, si tolse il mantello e glielo gettò indietro e andò via addentrandosi nel cielo. Eliseo prese quel mantello e scese al Giordano, rimase là e laggiù c'era la scuola dei profeti che lo guardava per vedere ciò che avrebbe fatto. Egli prese quel mantello, lo ripiegò, colpì quel Giordano e disse, dov'è l'Iddio di Elia? E si divise in uno e nell'altro senso. Un bel simbolo della Chiesa che scende per l'epoca luterana, l'epoca metodista e per l'epoca pentecostale. E ora passa il Giordano. Mantenete i vostri occhi su Gesù, osservate. Gesù era un simbolo della Chiesa. Un giorno egli incontrò una donna, la quale disse: «Beh, io voglio che uno dei miei figli stia da una parte e uno dall'altra». Lui rispose: «Potete bere il calice che bevo io?» Lei disse: «Sì, signore». Disse: «In verità potete, ma potete essere battezzati col battesimo con cui sono stato battezzato io?» «Sì, signore», fu la risposta. Disse: «In verità potete, ma la destra e la sinistra non sono io che la concedo, ma il Padre mio che è nel cielo». Ora, egli li riunì di là e li benedì appena prima che se ne andasse, e disse: «Trattenetevi nella città di Gerusalemme, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Le cose che faccio io le farete pure voi, e ne farete di più grandi». Alla chiesa fu promessa una doppia parte, e io vi dico che essi andarono nella stanza di sopra e ci rimasero fino al giorno in cui Gesù fu preso su. E lo stesso battesimo dello Spirito Santo che lui aveva su di sé scese sulla gente pentecostale. Alleluia! Ecco la tua doppia parte. Perché voi che sostenete di baciare il margine delle benedizioni dorate di Dio, chi potrebbe stare calmo in un giorno simile quando avete in mezzo a voi una doppia parte? Dov'è l'Iddio che era su Gesù Cristo? Dov'è colui che conosceva i pensieri della mente delle persone? Colui che fece questo, quello, quell'altro, che disse: «Le cose che faccio io le farete pure voi». Sarete battezzati con lo stesso battesimo con cui sono battezzato e verrà una doppia parte. Alleluia! Dov'è l'Iddio che era su Gesù Cristo? Egli è qui a Connersville, Indiana, che spazza questa sala proprio stasera, lo stesso Spirito Santo. Il guaio di questo è che l'avete sentito e sapete che la sua presenza è qui, ma avete paura che sia liberato. Amen. «Sì», disse, «questa persona versava acqua sulle mani di Eliseo. Egli è un vero pro, sì lo era, è stato in buon compagnia. Disse: andate e prendetelo». Così andarono via sui loro carri e si misero davanti alla casa del profeta, il quale uscì e li guardò con ira, si guardò intorno, disse: «Perché non dite a Geroboamo? Perché non vai dai profeti tua madre, agli idoli di Baal? Perché non vai da loro? Perché sei venuto da me?» Disse: «Se non fosse che ho rispettato la presenza di Giosafat, non vi guarderai nemmeno». Quel predicatore non si smosse. Voi sapete che sanno farlo. Egli parlò, disse: «Non vi guarderei nemmeno, ma non di meno portatemi un suonatore». Vedete, la sua rabbia era cresciuta, doveva calmarsi. Ora voi che non credete nella musica della Chiesa, che ne dite? Il suonatore cominciò a suonare e lo spirito venne sul profeta. Vedete, se la musica contribuì a portare lo spirito sul profeta, allora stasera farà la stessa cosa, lo spirito di Elia. Ora io non so fare tanta musica, ho una decina di strumenti appesi qui, ma sono sicuro di fare del meglio che posso facendo così. Il fratello Brana batte le mani, nota dell'editore. Al che tu dirai: «Io non sono il profeta». Sii uno degli strumenti dunque, produci in qualche modo un po' di musica, fai qualcosa. Lo spirito del Signore venne su di lui, e quando lo spirito viene, lui comincia a vedere delle cose. Viene una visione, lui si guardò intorno e disse: «Così dice il Signore, andate laggiù e andate a scavare fosse, perché non sentirete nessun vento né vedrete nessuna pioggia, ma così dice il Signore, le fosse si riempiranno di acqua». Fratello, ti dirò, essi si misero a scavare proprio là fuori in quel deserto. Come avverrà? Non ci sarà più pioggia. È compito di Dio occuparsi di questo, il tuo compito di scavare, fosse proprio così. Essi andarono a scavare, alcuni di loro dissero: «Bene, io ho la scavatrice, più profondo vai, più acqua avrai». Stasera la stessa cosa, mettetevi a scavare delle fosse affinché lo Spirito Santo possa viaggiarci attraverso. Quell'acqua viene da quella roccia che era in quel deserto, laggiù, che era stato colpito ai giorni di Mosè, era ancora là. Stasera quella stessa roccia dai cui i figli Israele bevettero è ancora qui, egli fu quella roccia. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca. Un popolo che periva viveva dalla roccia colpita, e stasera la roccia colpita per un popolo che perisce è lui, la sola speranza di vita che ci sia, un simbolo perfetto. Eccolo là. Il guaio di questo è che ti metti a scavare, per prima cosa sai, affondi la tua pala, dici pago il 10%. Oh, non puoi farlo, non ottieni molta acqua. In seguito hai, se continui solo a scavare, fratello, continua a scavare. E scavando tiri fuori quei dubbi, quelle vecchie stoviglie, rocce, pietre e altro così. Scavi abbastanza profondamente per gettare fuori tutto ciò e ottenere abbastanza acqua che scorra attraverso di là, in modo che puoi avere un buon sorso decente una volta tanto. Che cosa succede stasera? Devi scavare allontanandoti dalla tua chiesa. Scavare via da questo, scavare via da quello e scavare in Cristo Gesù. Alleluia! Il mattino dopo vengono a scoprire che hanno visto dell'acqua. I moabiti guardarono e dissero all'aspetto del sangue ed essi cominciarono a scontrarsi. Dissero, essi pensavano che si sarebbero massacrati l'un l'altro. E Israele ebbe la vittoria. Quel giorno bloccò tutte le sorgenti di là, abbatterono ogni città e ottennero una delle più grandi vittorie di tutti i tempi. Fratello, se stasera tu scaverai quella fossa nella tua vita e getterai via tutta quella robaccia sgradevole della tua vita e dal tuo cuore, che non dovrebbe starci, gettale via tutta la vecchia incredulità. E quello che il dottor Taldetai disse e ferma le azioni di il nastro finisce così.